Riprendiamo allora il nostro corso, questa quarta lezione, e stiamo cercando di vedere come la De Verbum sia di stimolo a vedere tutta la storia della salvezza come una unità prima che nei suoi punti particolari. In maniera da abituare il bambino, il ragazzo, a comprendere prima l'armonia della storia, comprendere che la storia nasce da Dio e non va verso il nulla, prima che vederla nei suoi aspetti fattuali, nei suoi aspetti particolari, no? Perché altrimenti ne avrebbe una visione frammentaria e non saprebbe dove mettere se stesso dentro questa storia. Invece, proprio a partire dalla prospettiva della De Verbum, che è una prospettiva personalistica del Dio che si rivela, il cuore di questa storia non è tanto o Abramo, o Isacco, o Giacobbe, o Mosè, ma è Dio che si rivela. Quindi è questo Dio che si rivela che conferisce unità alla storia. La storia è unitaria proprio perché è l'unico Dio che si rivela in essa. E quindi la percezione di questa unità delle sue tappe è fondamentale perché il bambino si situi prima di vederne i particolari. Dicevamo anche che questa unità in qualche modo si scontra con l'idea postmoderna che sia finito il tempo delle grandi narrazioni. Il postmoderno aveva contestato, per esempio, il marxismo, che diceva che la storia va verso il meglio, verso una società giusta, dicendo che era una grande narrazione falsa. Così l'idea scientista del progresso, l'umanità va verso un miglioramento della medicina, no, l'umanità può anche andare indietro, ci possono essere delle epidemie improvvise, ci può essere una glaciazione, una guerra, ci può essere il terrorismo che... Questo è vero, cioè il postmoderno nel criticare le grandi narrazioni della scienza, del marxismo, eccetera, ha ragione, ma la grande narrazione della storia biblica ha un altro fondamento che è quello teologico, e se non fosse vero questo fondamento viene a crollare tutto il discorso teologico, il discorso di fede. La bellezza della fede sta proprio, cioè lo spiegheremo meglio oggi, nel dire che se Dio è Dio, se Cristo è Cristo, allora la storia ha un significato. Non ha significato solo la singola storia di un uomo, ma ha significato la storia di tutti gli uomini. Questa è la forza del cristianesimo. Proprio in questi giorni è stato pubblicato sull'Osservatore Romano un breve piccolo testo del Cardinal Ratzinger del 1975, fatto nelle facoltà del Triveneto, nel Triveneto, nel nord Italia, e lui diceva appunto che quando si è passati dall'idea di salvezza, storia della salvezza, all'idea di felicità, si è fatto un errore teologico, cioè dalla salvezza di tutta la storia si è passata all'idea della felicità del singolo. Cioè, sembra che la storia esista per fare felice me singolo, ma il singolo non può essere felice se non è tutta la storia che ha un significato, cioè è la mia felicità che è legata al senso della storia intera. Perché se la storia intera non ha significato, la singola esistenza di un uomo non può avere significato. E lui diceva che quando poi con il marxismo è stata reinserita l'idea di futuro, col marxismo rientra l'idea che non può avere senso solo la felicità di un uomo, è un'idea borghese, è un'idea piccolo borghese, ma c'è un futuro che si deve realizzare, cioè tutti gli uomini devono andare verso un futuro di significato. Il problema è che questo non è possibile solamente con l'economia, non è possibile solamente con la giustizia. Perché la storia di tutti gli uomini vinca il problema del male, della morte, della malattia, il gusto di far nascere nuovi bambini, serve la vita eterna, serve la speranza, serve Dio. Non appena io vedo la storia nella sua interezza, e non solo la storia del singolo, io capisco che serve la salvezza. Come si fa a salvare la storia? Dove va la storia? Stavamo leggendo, per accenni, questo testo di Sofia Cavalletti,
che suggerisce da catecheta di presentare la storia della salvezza a partire prima dai suoi tre momenti nodali. Prima di presentare le singole storie della storia della salvezza, le narrazioni, di presentare i tre grandi eventi: la creazione, la incarnazione e la salvezza, potremmo dire, incarnazione e salvezza, e la parusia. Se io collego, presento prima queste tre tappe e poi dopo le singole tappe, questa articolazione mi permette di vedere l'unità, mi permette di vedere lo svolgimento. Torneremo poi sul tema della creazione specificamente, faremo, se Dio vorrà, una riflessione proprio su come presentare i racconti di creazione nella catechesi e nella scuola, ma mi interessa intanto dire questo, cioè la teologia oggi, in particolare il Papa lo sostiene con grande intelligenza, sta riscoprendo che il kerygma da solo, dire Gesù è risorto, non funziona, non regge se Dio non ha creato il mondo. Anzi, se Dio non è il creatore del mondo, non si capisce più chi è Gesù. Partire solo da Gesù non ha significato, perché chi è Gesù se Gesù non è la rivelazione e la salvezza di quel Dio che ha creato il mondo intero? La creazione è l'elemento, un primo elemento decisivo della storia della salvezza. Se il mondo non viene dalle mani di Dio, Gesù non ha alcun significato. È vero, dice in un articolo l'allora Cardinal Ratzinger, che forse in altri tempi della storia si è esagerato il valore della creazione rispetto al valore dell'incarnazione, ma oggi è vero esattamente il contrario, cioè oggi si parla di Cristo senza parlare del Padre, senza parlare del Creatore, senza parlare di Dio. Gesù senza la creazione non ha significato. Ci ripeto, ci torneremo a riflettere, ma voi sapete che nell'insegnamento già qui si blocca tutto, cioè, ma Adamo ed Eva chi sono? Ma l'uomo viene da Dio o no? Ma se l'uomo non viene da Dio, che senso ha che Gesù venga a salvare? Allora, primo pilastro, la creazione, cioè la grande attenzione alla creazione, all'affermazione che tutto ciò che esiste esce dalle mani di Dio, è decisiva. Questa cosa aiuta a percepire questo tratto dalla creazione all'incarnazione, la grande pazienza di Dio. Cioè, se c'è l'evoluzione, poi c'è la storia di Israele, vuol dire che Dio ha una grande pazienza, cioè la storia non si risolve subito, ma Dio ama progressivamente, si rivela progressivamente. Pensate quanto è importante a livello educativo questo nell'insegnare la pazienza ai bambini e ai ragazzi, il lungo periodo, con i genitori, nel loro studio, nei giochi, nell'amicizia. Se una cosa è immediata si brucia subito, non ha domani. L'amore ha bisogno di molto tempo per maturare, non si sposa in un mese. Chi lo fa poi dopo si accorge subito che ha fatto un errore. Cioè, l'amore ha bisogno di tanto tempo. Dio ha preso un tempo lunghissimo. I bambini oggi sono molto più coscienti che perché appaia l'uomo sulla terra sono voluti milioni di anni. Perché quei milioni di anni? Se Dio è il creatore, perché Dio è paziente, perché Dio aspetta, perché Dio pian piano guida la storia. Dio è tranquillo, la storia va pian piano dove deve andare. E la storia pian piano, la creazione pian piano con l'evoluzione è arrivata all'uomo, poi l'uomo pian piano ha maturato i primi valori, le prime canzoni, poi pian piano Dio ha cominciato a rivelarsi, eccetera. Ed è interessante presentare prima di Abramo, prima di Mosè, lo fa un mio amico sacerdote in maniera molto semplice, quale via ha scelto Dio per rivelarsi agli uomini? Qual è il metodo? Qual è il mezzo che Dio ha scelto? Dio ha scelto un popolo. Dio ha voluto scegliere un popolo perché attraverso l'incontro con questo popolo tutti gli uomini conoscessero Dio. Quindi prima di dire Abramo, Isacco, Giacobbe, è importante che Dio ha scelto il popolo di Israele. Dio ha chiamato Abramo perché attraverso la storia dei patriarchi nascesse il popolo di Israele e attraverso questo popolo si arrivasse alla piena rivelazione di Dio. Si potrebbe dire, questo è molto bello anche, pensate ai bambini delle elementari, per esempio, sia nella scuola sia nella catechesi. Dio ha scelto forse un popolo molto forte? No, Israele era più forte degli altri popoli, era più importante a livello delle ricerche scientifiche, aveva un'arte migliore degli altri popoli. No, Dio ha scelto un popolo che non era il migliore, che non era il più saggio. L'unica forza di Israele è stata di credere nella rivelazione di Dio. Israele è diverso dagli altri popoli per un solo motivo, perché ha accolto la rivelazione di Dio e perché pian piano ha permesso che Dio si rivelasse a lui e tramite lui incontrasse l'umanità intera. Questa è l'unicità della storia di Israele, il grande significato della storia del popolo eletto. Questo è molto importante, per esempio, come nell'insegnamento permette di recuperare il valore della piccolezza, il valore anche dei bambini che sono meno dotati culturalmente, hanno un corpo non atletico, non scatta. Perché è importante? Perché può essere importante anche se sei piccolo? Perché Dio si serve di un popolo piccolo per arrivare alla piena rivelazione del suo volto. No? L'evento centrale, che può essere detto prima di raccontare tutto l'Antico Testamento e prima di raccontare il Nuovo Testamento, ma dentro questo popolo Dio ha voluto che nascesse il suo figlio. E si è rivelato personalmente nel dono del suo figlio. Quindi Dio non ha solo creato il mondo, non ha solo guidato la storia, ma Dio ha voluto arrivare alla massima rivelazione di se stesso, lo abbiamo già visto dicendo che Cristo è la pienezza di tutta intera la rivelazione, Dio ci ha donato il suo figlio. Notate come in Giovanni e in Paolo proprio questo viene sintetizzato, Dio ha tanto amato il mondo da darci il suo figlio unigenito. O pensate a San Paolo, se Dio ci ha donato il suo figlio, che cosa non ci donerà insieme con lui? Se ci ha donato Gesù, ma allora possiamo vivere nella serenità, nella gioia, nella pace, perché Dio ci ha dato il suo figlio e allora niente fa più paura. Non solo questo, ma questo figlio, una volta donato, continua ad essere presente nella liturgia, nella vita della Chiesa, arriveremo subito a questo, lo svilupperemo, continua a essere presente nella storia fino alla parusia, fino al momento del suo ritorno. E qui dicevamo, la parusia è molto importante, cioè presentare la parusia è decisivo. La storia della salvezza non finisce con la fine della Bibbia. Sarebbe un errore gravissimo far finire un corso di educazione religiosa a scuola o di catechesi dicendo si va dalla creazione fino alla Pentecoste, fino a San Paolo che arriva a Roma, perché allora la mia storia sarebbe fuori dalla storia della salvezza. Invece questa storia prosegue fino al momento in cui Cristo consegnerà la storia al Padre e si manifesterà come il Signore della storia universale. Quindi anche la storia dopo l'incarnazione è storia della salvezza. E la storia intera finirà con la rivelazione a tutti gli uomini di Cristo come agnello di questa Gerusalemme celeste dove l'umanità intera sarà salvata. Se volete un'immagine moderna, anche molto bella, la trovate nelle Cronache di Narnia, nel terzo film, che è un racconto, uno dei 7 racconti di Lewis, purtroppo ne hanno fatti solo 3 il film, si chiama Il viaggio del veliero. Come sapete, questo viaggio che ripete un po' Ulisse che va a fine ai confini della terra, e i ragazzi vanno a vedere dove si toccano il cielo e la terra, e alla fine di tutto il loro viaggio trovano Aslan, trovano il leone, ma nelle Cronache di Narnia quel leone si manifesta prima come agnello, è l'agnello immolato dell'Apocalisse, cioè tutta la storia umana va a incontrare l'agnello, va verso le nozze in cui finalmente tutti gli uomini capiranno che quell'agnello, morendo, li ha amati di un amore nuziale e li ha salvati. Dice l'Apocalisse, alla fine della storia tutti riconosceranno Cristo presente. Anche quelli che nella storia, anche i cattivi, dovranno riconoscere che Cristo è il Signore della storia. Tutti si inginocchieranno e l'adoreranno. L'intera umanità riconoscerà la salvezza. Senza questo elemento, da sola la morte, l'incarnazione, la Pasqua non ha significato. La Pasqua è la realizzazione di quel momento che si compirà alla fine dei tempi. Allora capite che è questa storia che fa sì, che fa capire che poi la vita del bambino, la vita del ragazzo, la vita del professore, del catechista, ha un significato. Cioè il bambino impara che la sua storia, che è piccola, il bambino sente la sua piccolezza rispetto alla storia del mondo, man mano che cresce impara a misurare il tempo, dice: ma chi sono io rispetto, io morirò presto, io sono nato qui, chi sono io rispetto alla grande storia? Se dentro questa grande storia, la storia anche del singolo diventa una storia preziosa. Anzi, dice Sofia Cavalletti, tanto più la mia storia è piccola e Dio sceglie chi è piccolo, tanto più io non ho più paura, anzi capisco che la mia storia piccola è benedetta, è bella, non ho più paura della mia piccolezza, di essere solo maschio, di non essere femmina, di saper giocare a pallone, non a pallavolo, di essere bravi in matematica e non in italiano. Cioè, se questa storia ha un significato, allora la mia piccolezza io la posso accettare. La mia piccolezza non mi spaventa più, non è più la morte, ma anzi ha un grande significato. È fondamentale che questa storia sia vera nella sua totalità. E allora il singolo personaggio, io potrei dire chi è Abramo? Abramo è il primo degli uomini che Dio ha scelto per fare un popolo. Ma Abramo poi dopo ha avuto tramite i suoi figli, è arrivato a Giacobbe in cui è nato il popolo. Cioè le singole figure entrano dentro questa rivelazione progressiva dell'unico Dio. Bene. Mi piace ritornare a questa espressione che voi trovate a pagina 8, dove Sofia Cavalletti fa riflettere sul fatto che il bambino è attratto non dalle cose piccole ma dalle cose grandi. Il bambino ha bisogno del mistero, il bambino non si appassiona alle cose concrete semplicemente. Come è fatto il Tempio, come è fatta la sinagoga, noi abbiamo a volte l'insegnamento fatto pieno di cose concrete, no? Quando Gesù entrava nella sinagoga, si leggeva il rotolo, cioè queste cose sono interessanti, ma se volete possono anche essere molto noiose, cioè sì, ma a me cosa ci faccio io con queste cose? Il bambino si appassiona quando dice: che significato ha tutta la vita, la storia di tutti gli animali, la storia di tutti i nonni, di tutti i papà, che significato ha tutta la storia? Dove va tutta la storia? Dove vanno tutti i bambini che nascono? Allora è questo mistero grande che appassiona il bambino, e il bambino ha una sete di significato, ha una sete di cose grandi, alte. Se la sinagoga fa parte di questa storia in cui Dio si rivela, allora a me mi fa anche piacere sapere come è fatta la sinagoga. Se il Natale, se Gesù fa parte, allora mi interessa, ma il mio interesse è per la rivelazione di Dio, per il significato di tutto, no? E arriva a dire alla fine di questo articolo, siamo a pagina 8 nella parte finale, è nostra convinzione, dice Sofia Cavalletti, una montessoriana, una discepola di Maria Montessori, basata sull'osservazione delle reazioni dei fanciulli, che la teologia essenziale è il cibo che il bambino e il fanciullo cercano. Cioè, lei dice, io dalla mia esperienza ho imparato che il bambino ama la teologia essenziale. Il bambino non è assetato solo di storia o di scienza, ma è assetato di teologia. Perché solo la teologia risponde alla domanda dove va tutta la storia. La storia va verso il caos, verso il caso, o va verso la salvezza. Questo per il bambino è interessantissimo, è assetato di risposte a tutto questo. E continua, la sete del fanciullo, non meno di quella del bambino, è teologica. La sete dell'essere umano è teologica, cioè ogni essere umano e quindi ogni bambino ha una sete teologale, teologica. Capite che ancora una volta vi sto ponendo questa questione, no? Noi quando parliamo della Bibbia anche nella scuola, la presentiamo innanzitutto in maniera storica o innanzitutto in maniera teologica? Se noi la presentiamo solo in maniera storica, andiamo sia contro l'esigenza del bambino, sia contro la natura stessa di ciò di cui noi dobbiamo parlare. Facciamo un atto non scientifico, perché la Bibbia è un testo teologico, ma andiamo, lo ripeto, anche contro la stessa sete del bambino. Quindi capite che questa prima sezione del corso vuole essere una difesa della presentazione teologica della Bibbia. Io devo presentare la storia della salvezza, non la storia. La storia della salvezza. Perché la storia è salvezza? Perché la storia Dio la guida verso la salvezza? Qui ci viene in aiuto un concetto che è ripreso nella De Verbum dal Nuovo Testamento e che poi i padri fanno loro, che ci è di grande aiuto, il concetto di economia della salvezza. Avete visto, l'abbiamo già detto, che questo concetto di economia, questo termine proprio, è nella De Verbum 2. In De Verbum 2 si parla dell'economia della salvezza, che comprende eventi e parole intimamente connessi, eccetera, e Cristo è la pienezza di tutta questa economia, di tutto questo sviluppo, no? Bene, questo concetto di economia viene ripreso dal linguaggio di San Paolo, quindi è un termine biblico il concetto di economia. In particolare, già a livello etimologico, economia viene dal greco oikos, che è la casa, e dal termine nomos, che è la legge. L'economo è colui che sa padroneggiare la legge della casa, colui che è in grado di guidare, di autorità sulla casa. Chi è un bravo economo, per esempio, a casa? Pensiamo alle comunità religiose dove c'è la suora economa o il frate economo, pensiamo anche a una mamma o un papà che sanno amministrare bene la casa, no? Pensate al libro, ci può leggere il testo del Sirace, della Sapienza, è una donna che prepara, che fa venire da lontano i vestiti, le mercanzie, non manca mai il pane, se c'è il freddo c'è il doppio maglione, se c'è caldo c'è il costume da bagno, cioè l'economo è colui che è capace di far stare tutti bene. In una scuola, se c'è un bravo economo, e ci sono sempre i computer, i gessi, la lavagna luminosa, i giochi, il pallone, l'albero che fa ombra. Cioè l'economo è colui che riesce a far sì che una casa sia abitabile, per il bene, tutti siano felici dentro la casa. Questo termine, trovate qui un articolo che presenta il termine economia a partire da uno studio di Giulio Maspero, che è uno studioso patristico di patrologia, e ha riflettuto in maniera molto, molto acuta, molto bella. Nel Nuovo Testamento noi ritroviamo a volte l'economia in questo senso, cioè l'economo è colui che gestisce bene la casa. È fondamentale questo, perché la dimensione materiale fa parte della vita e dell'amore. Io non posso amare un bambino, anche come insegnante, anche come catechista, se non mi preoccupo che ci sia la luce giusta, che la stanza sia ordinata, che abbiano mangiato, che abbiano riposato. Come sapete, se per esempio delle persone sono nervose, se c'è un lutto, se c'è il brutto senso, se sono bagnati perché ha piovuto, non si riesce a fare bene lezione. Cioè, l'amore passa per la materia, passa per il corpo. Chi non sa gestire bene il corpo non sa amare. Chi non si preoccupa del corpo degli altri non sa amare. L'amore non è solo parlare, l'amare è far sì che tutti siano riposati, che tutti abbiano mangiato bene, che tutti non mangino troppo, che tutti non mangino troppo poco, che ci siano delle ore scandite. L'amore è un fatto estremamente concreto, no? Ma nel linguaggio ellenistico l'economia riguarda l'universo intero. Pian piano il mondo stoico arriva a capire che la divinità è l'economa dell'intera creazione, cioè tutta la creazione è guidata da un grande economo, Quindi tutto lo sviluppo della creazione, della natura, le stagioni, la primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno, il giorno, la notte, le stelle, gli animali, è una grande amministrazione in cui, da come tutto quanto funziona bene, io intuisco che c'è un creatore, che c'è un signore amante di tutto il mondo, di tutto l'universo. L'universo ha un economo, ha un amministratore. Non potrebbe funzionare così bene il ritmo giorno-notte se non ci fosse qualcuno che lo tiene in mano. Che cosa fa il Nuovo Testamento? Il Nuovo Testamento va ancora oltre, dice: questo economo è Dio, è il creatore, cioè noi lo abbiamo conosciuto, è il creatore. Dio ha creato il mondo perché il mondo arrivasse al suo splendore, che è l'uomo, e l'uomo fosse colui che loda il creatore a nome di tutte le creature. Ma non solo è tutta la creazione, ma il Nuovo Testamento arriva a dire che Dio è l'economo della storia, non è solo l'economo del creato, della natura, quindi degli animali, dei dinosauri, dei delfini, dei pinguini, degli uomini, ma è il Signore della storia. Lui guida la storia come una donna o un uomo amministrano la propria casa. La storia intera, il creato intero, è l'oikos di Dio, è la casa di Dio. Tutta la storia per Dio è come una casa, e Lui è capace di guidarla perché tutti stiano bene, perché tutti arrivino a conoscerlo, perché tutti arrivino alla parusia. Dio è capace, attraverso la sua guida nella storia, di condurre tutti all'incontro con Cristo. Notare, è fondamentale la parusia, perché il bambino che è intelligente dice: ma se la storia si ferma all'incarnazione, e c'è ancora la morte, c'è ancora la malattia, c'è ancora il peccato, c'è la guerra, l'economia di Dio non è finita, cioè Dio sta portando il mondo, Lui come il Signore della casa lo sta portando verso la parusia, lo sta portando verso la salvezza. Ha posto il pilastro della salvezza, che è Cristo, ma la storia deve ancora camminare verso la salvezza. La storia è mancante ancora. Se noi vediamo la storia così com'è, ci accorgiamo che manca di tante cose, proprio perché l'economia di Dio non è ancora terminata. Ma la storia è la casa di Dio. Tutto il creato e tutta la storia è la casa in cui Dio, come economo, come amministratore, conduce gli uomini progressivamente verso la salvezza. Capite che si corrispondono in questa visione i due aspetti, cioè se Dio è Dio, allora la storia ha un significato. Cioè la grande affermazione che la storia è una casa abitabile, è una casa bella, sensata, dipende dal fatto che Dio ne è l'economo. Perché la storia lasciata a se stessa non avrebbe alcun significato. Sarebbe un susseguirsi di generazioni che muoiono dopo l'altra, senza alcun significato. Invece, proprio perché Dio è Dio, la storia è un'economia, è un'unica storia che va verso la salvezza, che va verso il compimento. Ma è proprio l'amore alla storia che pone alla storia la domanda su Dio, cioè l'uomo, amando la storia, dice: e che cosa resterà di quello che noi facciamo? A cosa serve la storia degli uomini, degli imperi, delle nazioni, degli assiri, dei babilonesi, degli egiziani, dei francesi, dei tedeschi? Perché la storia degli americani, dei cinesi, degli africani? Tutta questa fatica è una preghiera che si rivolge a Dio per dire: Signore, salva l'umanità. Maranatà, vieni Signore Gesù. Tutta la storia è un'invocazione a Dio: vieni, vieni Signore Gesù. È l'invocazione dell'Apocalisse. L'Apocalisse, che è l'ultimo libro della Bibbia, apre, fa vedere che tutta la storia, dall'incarnazione alla parusia, è un'invocazione che Gesù venga. C'è un testo molto bello di una grandissima scrittrice che dice, dinanzi per esempio alla malattia, Noi possiamo vedere una persona, lei in particolare fu colpita da una bambina che era sfigurata da un tumore nella metà del volto, e lei diceva: io posso vedere la mancanza, ma posso vedere quella mancanza come l'attesa di un compimento. Cioè, quel suo volto sfigurato è l'attesa di un compimento, è la coscienza che nella storia si deve ancora realizzare qualcosa. La storia sta andando, io vedo, lei vedeva la bellezza dell'altra parte di questo, era una bambina che sorrideva tantissimo, che era più felice dei suoi compagni sani, però diceva: io vedevo in quel volto non l'orrore del male, ma vedevo un'invocazione che ci fosse un compimento, cioè la vita manca di un compimento. E Dio è l'economo di questa storia che viene pian piano condotta verso la sua pienezza. Pensate, questo è evidente per esempio nella lettera agli Efesini, sapete che l'autore della lettera agli Efesini al capitolo primo arriva a dire: Dio ci ha predestinati a diventare suoi figli prima della creazione del mondo. Cioè, addirittura l'uomo è stato pensato da Dio prima di creare l'universo. Questo è l'economia, cioè il disegno di Dio è il sapere che la tua vita singola non è una cosa che avviene per caso dopo la nascita degli oceani, ma Dio addirittura ha pensato a te e ha fatto tutto l'universo, e ha fatto Abramo, Isacco, perché tu arrivassi a incontrarlo. Cioè, ha pensato a te prima del mondo intero. Ricordo una volta, ero ragazzo, avevo 17 anni, e il nostro viceparroco ci portò sulle Dolomiti e ci spiegò durante un'omelia, c'era un geologo fra di noi, c'era un universitario, gli fece dire da quanti anni esistevano le Dolomiti. Sapete che nelle montagne d'Italia ci sono i fossili, cioè uno trova delle conchiglie marittime, perché quelle montagne prima erano il fondo dell'oceano, quindi erano piene d'acqua, poi la terra ha ricoperto tutto, sono morti gli animali marini, e lui ci disse: guardate le montagne, guardate le tofane, ci credete che Dio ha pensato a voi prima di pensare ai Dolomiti? Cioè che voi siete nel pensiero di Dio da prima dell'esistenza delle montagne, da prima dell'esistenza della Rift Valley, della spaccatura che divide l'Africa dall'Asia. Cioè Dio ha pensato a noi prima di tutto l'universo e ha guidato tutto l'universo perché noi arrivassimo ad esistere. Ha guidato lo sviluppo della materia e poi la storia della salvezza. Ha voluto Abramo perché noi diventassimo figli di Abramo. Ha voluto Gesù perché noi ricevessimo il battesimo in lui. No? Allora capite che questa idea di economia è un altro modo con cui la Bibbia dice la storia della salvezza. Anzi, il concetto di storia della salvezza è il termine moderno con cui noi oggi traduciamo il termine di economia della salvezza, che è il termine antico. La Bibbia non ha la parola storia della salvezza. La Bibbia dice l'economia della salvezza, il termine che usano i padri conciliari nel Vaticano II. Noi con l'espressione storia della salvezza intendiamo la parte storica, mentre il termine economia aggiunge la parte della creazione, la parte del cosmo, e intende che la storia della salvezza va verso la parousia. Ma il termine economia della salvezza è più ampio, cioè nei padri della Chiesa, in San Paolo, l'economia viene da prima della creazione del mondo e arriva fino alla parousia, fino al momento in cui Dio sarà tutto in tutti, fino al momento in cui il male sarà definitivamente sconfitto. Bene, capite allora, concludiamo questa parte sulla presentazione personale di Dio che si rivela, riassumendo appunto, fatto questo quadro, noi allora possiamo dire Abramo, Mosè, possiamo presentare anche un singolo episodio, un singolo fatto, ma dentro questa storia, cioè Mosè fa parte di questa storia, siamo fra la creazione e l'incarnazione, cioè noi abbiamo situato dentro una storia più, dentro un'economia più ampia, poi possiamo inserire un fatto concreto, un personaggio, eccetera, no? È diverso se noi invece facessimo, come avviene abitualmente, come una storia in cui
al centro è la storia, c'è Abramo, c'è Mosè, c'è...
è una storia, ma dove sta la salvezza? Dove sta Dio che si rivela? Cioè, se io accetto la storia, perdo la dimensione teologica, la dimensione salvifica. Allora il bambino impara Abramo, impara Davide, impara Salomone, impara Isaia, ma non percepisce la salvezza che quella storia esprime e manifesta. Nella scuola io non potrò obbligare il bambino a credere, perché io sono un insegnante, ma per essere fedele alla religione cristiana io devo presentare la salvezza che si offre. Poi lui sarà libero di credere o no, sarà quello, no, quello non è un mio compito, ma è il mio compito di far percepire che è una, c'è una dimensione teologica, c'è una salvezza che si compie nella... non è solo una storia, ma è una storia di salvezza, è un'economia di salvezza. È un'economia in cui Dio è l'economo della storia universale e totale. Bene, veniamo alle pagine che vi ho consegnato oggi e apriamo il capitolo successivo, che è il capitolo della tradizione.
Cancelliamo, perché se non cancelliamo non abbiamo spazio per scrivere.
Allora, se noi vogliamo mantenerci fedeli alla presentazione conciliare, quindi ai padri del Concilio Vaticano II, secondo il Concilio Vaticano II, dopo aver presentato in un primo passaggio la rivelazione di Dio, in maniera personalistica, il secondo passaggio che i padri conciliari suggeriscono nella presentazione del tema della rivelazione e quindi della Bibbia non è ancora quello biblico. Fin qui è stato presentato la rivelazione di Dio nella storia della salvezza. Il secondo passaggio, prima di arrivare alla Bibbia, sarà il terzo passaggio, è di presentare la tradizione del popolo di Israele e della Chiesa dentro la quale questa rivelazione continua ad essere presente. Cioè, questa rivelazione che Dio fa di se stesso, una volta che avviene, permane nella storia della salvezza per l'esistenza del popolo di Israele e per l'esistenza della Chiesa. Come è personalistica la presentazione di Dio, così è personalistica la presentazione della tradizione. La tradizione sono il popolo di Israele e il nuovo popolo di Dio, che è la Chiesa, che continuano a rendere conosciuta, amata, a trasmettere l'unica rivelazione di Dio. Lo troviamo questo, se voi andate a pagina 13, foglio che vi ho dato oggi, nel numero 7 della Dei Verbum, un passaggio, un paragrafo importantissimo, dice al numero 7, dicono, dice il concilio, dicono i padri conciliari: Dio, con somma benignità, dispose che quanto egli aveva rivelato per la salvezza di tutte le genti rimanesse per sempre integro e venisse trasmesso a tutte le generazioni. Perciò Cristo Signore, nel quale trova compimento tutta intera rivelazione di Dio Altissimo, ordinò agli apostoli che l'Evangelo venisse da loro predicato a tutti. Allora, no, cosa c'è di molto importante in questa presentazione conciliare? La presentazione conciliare, che è sempre teologale, teologica, suggerisce che la storia di Israele e la storia della Chiesa siano volute da Dio stesso. Cioè, la Chiesa non nasce semplicemente dalla volontà di Cristo, non nasce dalla volontà degli apostoli, di Pietro, di Giacomo, di Paolo, eccetera, ma nasce da Dio stesso. Dio dispose che quanto egli aveva rivelato rimanesse per sempre integro e venisse trasmesso a tutte le generazioni. Cioè Dio, nel suo disegno di salvezza, vuole non solo rivelarsi in Cristo, ma vuole che la sua, non solo rivelarsi in Mosè prima e poi in Cristo, ma che la sua rivelazione permanga in tutte le generazioni e continui ad essere trasmessa. E per questo il secondo periodo di De Verbum 7 dice: perciò Cristo Signore ordinò agli apostoli Cristo disse agli apostoli: andate, predicate a tutte le genti, battezzate nel mio nome, fate questo in memoria. Perché Cristo ha fatto questo? Perché Cristo obbediva al disegno di Dio Padre. Cristo ha voluto che gli apostoli predicassero, battezzassero, perché aveva, perché lo sapeva avendolo ascoltato dal Padre. Era Dio Padre che voleva la prosecuzione della storia della Chiesa, della rivelazione, e Cristo per questo volle che ci fosse la Chiesa a continuare la trasmissione di ciò che lui portava nel mondo. Notate, questo è molto importante e significativo. Gesù non ha mai chiesto di scrivere il Nuovo Testamento. Cioè, nelle parole di Gesù noi non troviamo il comando agli apostoli: per favore scrivete dei Vangeli, per favore scrivete delle lettere, per favore scrivete l'Apocalisse. Cioè, la parola di Gesù non è una parola che riguarda la parola scritta, ma il primato nella venuta di Cristo è la trasmissione vitale tramite la Chiesa. Andate, battezzate, perdonate, lasciatevi bambini, cioè fate questo in memoria di me. Tutta la vita di Cristo è il desiderio che nasca un nuovo popolo che trasmetta la carità di Dio, il perdono di Dio, la presenza di Cristo, la parola che Cristo ha detto, la carità che Cristo ha vissuto, il matrimonio che Cristo ha donato. Allora la tradizione della Chiesa ha un primato sia cronologico sia teologico sulla scrittura, cioè viene prima della scrittura. Non solo viene prima la rivelazione di Dio, ma anche la tradizione della Chiesa viene prima della scrittura. La scrittura è semplicemente una concretizzazione della tradizione. Quindi, in una metodologia teologica corretta, noi partiremo da Dio che si rivela e che quindi fa la storia della salvezza, arriveremo al popolo di Israele, e poi solo a un terzo passaggio arriveremo alla concretizzazione scritta di questa rivelazione che è la scrittura. Ma ciò che conta, ciò che Gesù vuole, è la vita della Chiesa, la vita viva della comunità che trasmetta tutto ciò che lui ha portato nel mondo. Lo trovate in già nella scrittura stessa, cioè la scrittura stessa c'è testimone di questo primato della vita sulla parola scritta. Lo troviamo per esempio lo trovate citato il testo di Prima Tessalonicesi 2:13-14, per esteso alla pagina 13 dei fogli che vi ho dato. Lo leggiamo, poi lo commentiamo dopo. Paolo dice alla comunità tessalonica: avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma come è veramente, quale parola di Dio che opera in voi che credete. Notate che per Paolo la sua parola, la sua predicazione è parola di Dio che opera nelle persone che credono. Quindi è la predicazione orale che è parola di Dio, prima di essere la scrittura di questa predicazione. Paolo parla ai Tessalonicesi, loro si convertono ed è Dio che ha parlato ai Tessalonicesi. Riprendiamo in questa seconda ora. Questo testo di Paolo, molto semplice, ci aiuta a vedere come in un esempio chiarissimo, come Paolo aveva coscienza che la sua parola, la sua predicazione, era veramente parola di Dio che toccava i cuori. Cioè Dio si serviva non tanto del Nuovo Testamento che ancora non c'era. Paolo non sapeva che la sua lettera ai Tessalonicesi sarebbe diventata il primo scritto del Nuovo Testamento. Paolo sapeva che Dio si serviva della sua presenza a Tessalonica per toccare i cuori. Oggi noi lo riscopriamo quando diciamo che l'annunzio della fede è innanzitutto testimonianza, è innanzitutto vita. Paolo era molto consapevole che la sua presenza in mezzo alla comunità tessalonica era la presenza di Dio. Voi capite anche perché Paolo veniva osteggiato, perché tante volte sia la componente ebraica sia la componente greca cercò di ucciderlo, perché chiaramente Paolo sembrava bestemmiare. Cioè, la risposta era: ma la parola di Dio è Mosè, la parola di Dio sono gli autori, è Apollo, eh. Come ti permetti tu di innalzare la tua voce a voce di Dio, no? Ma in realtà era realmente così, cioè questa affermazione di Paolo non è un'esagerazione. Realmente queste persone, ascoltando Paolo, hanno conosciuto Cristo e si sono salvati, cioè è dentro l'incontro con Paolo che sono stati salvati. Veramente Paolo era parola di Dio per loro. Se voi prendete un altro testo che non è nei fogli, 2 Corinzi capitolo 3 versetti 1-2, 2 Corinzi 3, 1-2, è un altro testo famosissimo di Paolo. Paolo dice, versetto 2 in particolare: la nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto infatti che voi Corinti, siete una lettera di Cristo, composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne dei vostri cuori. Cioè Paolo dice: la comunità di Corinto è una lettera di Cristo scritta dallo Spirito Santo. E sapete bene che la comunità di Corinto non era una comunità particolarmente santa, ma era una comunità piena di, c'erano degli incesti, c'erano dei litigi per cui i cristiani litigavano fra di loro e andavano dai giudici pagani per chiedere ai pagani di mettersi i pagani mettessero d'accordo i cristiani. E Paolo dice: che scandalo! Voi scandalizzate i cristiani, i pagani e gli ebrei. Eppure, dice loro, voi siete una lettera di Cristo. Allora è evidente che la tradizione è parola con cui Cristo parla al mondo. Come fa Cristo a parlare ai pagani di Corinto? Tramite la comunità di Corinto. È la comunità di Corinto che è una parola di Dio detta a quel tempo. Pensate, per venire al nostro tempo, no? Giovanni Paolo II è veramente una parola di Dio per noi. Quante persone sono convertite perché hanno incontrato Giovanni Paolo II? Si sono confessate, cioè hanno intuito che Giovanni Paolo II era parola di Dio per loro. Se volete, il dramma di chi rifiuta la Chiesa è che non sa più dove Dio parli, cioè uno dice: vabbè, io rifiuto la Chiesa, ma poi mi manca un segno della presenza di Dio. Dove Dio ha amato il nostro secolo? Dio ha amato il nostro secolo dandoci Giovanni Paolo II, cioè ci ha donato un santo e attraverso la sua santità noi abbiamo potuto trovare Cristo, trovare Dio. Dio non ha parlato solo nella scrittura, ma Dio, prima di parlare nella scrittura, parla nella viva tradizione della Chiesa, parla dandoci quei genitori, quei nonni, quei preti, quei catechisti, quei papi, quei professori, quegli insegnanti di religione, quei catechisti, ci parla tramite di loro. E infatti accogliere un'omelia, accogliere un gesto di carità, accogliere vuol dire accogliere Dio che parla. Vuol dire accogliere la viva parola di Dio che viene trasmessa nella storia della Chiesa. Mentre se io mi fermassi solo alla Bibbia, perderei moltissimo della parola di Dio che mi parla. Allora capite che nel presentare correttamente la Bibbia, prima di presentare la Bibbia, noi dobbiamo presentare la viva tradizione della Chiesa. Paolo vivo e viva tradizione, non è solo le lettere di Paolo, ma prima delle lettere di Paolo è Paolo che è parola di Dio. Prima della lettera ai Tessalonicesi è la catechesi di Paolo che è stata parola di Dio. Cioè Cristo non è apparso a Paolo perché scrivesse le lettere, ma Cristo è apparso a Paolo perché si convertisse, perché la sua vita fosse parola di Dio e perché le comunità da lui fondate fossero parola di Dio. Questo è fondamentale, cioè è la comunità, Paolo, gli apostoli, i papi, i catechisti che sono parola di Dio, sono coloro che trasmettono la parola di Dio oggi, così come allora. Nel numero 8 della Dei Verbum, lo trovate a pagina 13 sempre, c'è uno dei punti, dei passaggi più chiari, più belli, che lo avete in neretto, che lo leggiamo e possiamo commentarlo. Dice così, dicono così i padri del Concilio: la Chiesa, nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto, perpetua, cioè rende presente perpetuamente e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa crede. Che cos'è la Chiesa? Cos'è la tradizione della Chiesa? La tradizione della Chiesa è questo trasmettere a tutte le generazioni ciò che noi Chiesa già siamo, ciò che noi Chiesa già crediamo. Pensiamo per esempio solamente al battesimo, no? Nel battesimo noi trasmettiamo ciò che noi siamo. Noi siamo figli di Dio, noi abbiamo ricevuto la grazia di Cristo, l'umanità è stata divinizzata. Quando noi battezziamo un catecumeno lo rendiamo figlio di Dio, cioè gli trasmettiamo la figliolanza divina. La parola Cristo è venuto perché noi fossimo salvati, noi nel battesimo gli trasmettiamo la salvezza, anche lui diventa salvo, viene salvato. Nel matrimonio noi trasmettiamo la grazia che fa sì che un uomo e una donna, il loro amore sia testimonianza, sia segno che trasmette l'amore di Cristo e della Chiesa. Nei sacramenti noi vediamo per eccellenza come questa rivelazione di Dio continua ad essere efficace, cioè continua ad essere, a perpetuarsi e a far sì che la Chiesa trasmetta ciò che veramente noi siamo. L'esempio più chiaro noi lo troviamo proprio nella celebrazione eucaristica. Voi sapete che l'Eucaristia, l'ultima cena, ci viene trasmessa, e qui cominciamo a introdurre il tema della scrittura, in due modi paralleli che si illuminano a vicenda. L'ultima cena di Gesù noi la trasmettiamo attraverso la Bibbia, per esempio leggiamo il Vangelo di Marco e noi sappiamo che in quella notte Gesù prese il pane, disse quelle parole, poi dopo uscì, poi fu tradito, eccetera. Cioè noi abbiamo una trasmissione dell'ultima cena che è la trasmissione scritta. Ma qual è la debolezza della trasmissione scritta? Che questo testo scritto non ci darà mai il corpo di Cristo, cioè la Bibbia non è in grado di darci il corpo di Cristo. La Bibbia ci fa sapere che Gesù ha dato il suo corpo, ci fa sapere che Gesù ha detto fate questo in memoria di me, ma la Bibbia non è in grado di darci l'Eucaristia. Se noi avessimo la sola scrittura, noi non avremmo il sacramento dell'Eucaristia. Se noi avessimo la sola scrittura non avremmo il battesimo. La Bibbia ci parla del battesimo, ci dice che Cristo disse andate battezzate. Dov'è che noi troviamo il battesimo e l'Eucaristia in maniera più forte che nella Bibbia? Nella viva tradizione della Chiesa. Solamente quando il sacerdote celebra l'Eucaristia noi mangiamo il corpo di Cristo e lo abbiamo veramente. Solamente quando un cristiano battezza un pagano, un ateo, un non credente, uno di altro, in quel momento del battesimo lo Spirito Santo scende su di lui e lo salva. Quindi il sacramento è più forte della scrittura, perché la scrittura non potrebbe mai darci il sacramento. Possiamo leggere a pagina 13 un brano molto semplice e molto bello di un padre francescano morto recentemente, che è stato uno dei grandi studiosi della De Verbum ed è stato uno di quelli che l'ha preparata, che ci ha lavorato dentro, padre Umberto Betti. Dice così: a differenza della scrittura, la predicazione viva traduce in pratica quanto annunzia e ne attualizza per quanto possibile la realtà intera. Cioè la scrittura è diversa dalla predicazione viva, perché la predicazione viva è in grado di attualizzare, di realizzare ciò che invece la scrittura dice senza poterlo realizzare. E spiega: una cosa per esempio è raccontare l'istituzione e la celebrazione dell'Eucaristia, cioè nella Bibbia io trovo raccontata l'istituzione dell'Eucaristia. Un'altra cosa è celebrarla e parteciparne. Il racconto rimane sul piano storico e nozionale. La celebrazione ne dà invece l'esperienza spirituale e conferisce la grazia che salva. Qual è la forza della tradizione che ci dà la grazia che salva? E in tutta la vita della Chiesa, tutta la vita della Chiesa è tradizione. La sua dottrina, il suo culto, la sua carità, la sua fraternità, la teologia, la catechesi, eccetera. Ma dove noi vediamo la potenza della parola di Dio che agisce nella tradizione? Lo vediamo massimamente nell'esperienza sacramentale. Il momento più alto è quando il sacerdote, per esempio, consacra l'Eucaristia. Quando all'interno della liturgia il sacerdote dice «Questo è il corpo di Cristo», è un uomo che parla, per esempio Don Andrea che celebra la messa di stamattina o di domani mattina, eccetera, ma quando io dico «Questo è il corpo di Cristo», è Dio stesso che dice in me queste parole. Voi sapete che il sacerdote non dice «Questo è il suo corpo», cioè non dice questo è il corpo di Cristo, cioè il suo corpo, questo è il mio corpo. Ma il sacerdote non dice neanche questo è il mio corpo perché si immedesima in Cristo, è un grande attore, quindi recita talmente bene la parte che lui si immedesima. No, il sacerdote dice questo è il mio corpo perché lo dice in persona Cristi, dice la teologia eucaristica, cioè Cristo stesso è presente nella persona del sacerdote, è Cristo che dice questo è il mio corpo. Per cui nella tradizione, nel momento del celebrativo, la parola dell'uomo è parola di Dio. Come San Paolo dice, voi avete accolto la mia parola come parola di Cristo, ha ragione ancora più grande nella celebrazione, voi accogliete la parola umana come parola di Cristo e quel pane diventa veramente il corpo di Cristo. E per questo l'Eucaristia vi può dare quello che mai nessuna lettura biblica vi potrà dare: chi mangia il pane consacrato riceve Cristo intero, totale. Cosa che la Bibbia non vi potrà mai dare, cioè una persona potrà leggere mille volte tutta la Bibbia interamente, ma non riceverà la comunione al corpo di Cristo. Invece solamente la celebrazione eucaristica e il ricevere, il partecipare di quelle parole, pregarle e poi dire questo è il corpo di Amen, ci credo, e mangiare quel corpo di Cristo, realmente ci dà il corpo di Cristo. Capite perché la tradizione ha una priorità cronologica e teologica sulla scrittura? Ha una priorità cronologica perché la tradizione viene prima della scrittura, cioè la scrittura scrive ciò che la tradizione è. Quindi la tradizione è prima nel tempo, cioè prima la tradizione e poi dopo la scrittura. Ma c'è anche una priorità teologica, cioè la tradizione è più potente della scrittura, potremmo dire. Cioè solo la tradizione ci dà il sacramento, solo la tradizione ci dà Cristo totale. La scrittura è parola di Dio, ma non ci può dare l'Eucaristia. Ci fa sapere che l'Eucaristia esiste, ma non ce la può dare. È una priorità enorme a livello di esperienza teologica ed ecclesiale e teologale. Ci dà totalmente il Cristo. Ed è interessante che la tradizione è veramente necessaria perché se non ci fosse la Chiesa che ha accolto la rivelazione, la rivelazione non sarebbe ancora avvenuta. Cioè, spesso le persone, nella mentalità ingenua che hanno, anche nell'ignoranza, parlano della rivelazione di Dio e della Chiesa come se fosse un'aggiunta. Cioè, c'è la rivelazione, poi dopo c'è la Chiesa. Invece, non è possibile questo, perché la rivelazione avviene veramente solamente se c'è qualcuno che l'accoglie. Se non c'è chi accoglie la rivelazione non è avvenuta perché Dio ha parlato ma nessuno lo ha capito. Invece, perché la rivelazione sia vera, serve che ci sia qualcuno che lo capisce e, avendolo capito, lo trasmette ad altri. Facciamo due esempi, uno concreto e uno letterario. Il primo esempio concreto è una cosa che ricordo discutevamo quando eravamo ragazzi. Voi sapete che gli adolescenti, i ragazzi, a differenza di quello che si pensi, sono molto imbranati. Il romanesco imbranato è uno che è un po' tonto, un po' incapace, no? Che cosa succedeva quando eravamo ragazzi, 14-15 anni? Non so, uno di noi si innamorava di una ragazza, ma si innamorava e gli andava vicino, ma siccome si vergognava, aveva paura, faceva delle cose strane, e la ragazza pensava: quel ragazzo è arrabbiato con me. Cioè, non capiva che era innamorato, ma pensava che quel ragazzo era strano, lo voleva prendere in giro. Finché la ragazza non capisce che io sono innamorato, io non ho rivelato il mio amore. Cioè, il mio amore io ce l'ho, ma è rimasto chiuso dentro di me. Il mio amore viene rivelato solo quando l'altro capisce che io lo amo, e capendolo in qualche modo entra in questo dialogo di amore, no? La rivelazione implica che ci siano due persone, non c'è solo uno che parla, ma serve uno che capisce. Se l'altro non capisce, la rivelazione non è ancora avvenuta. Pensate ai drammi che noi viviamo, noi a volte viviamo dei monologhi, parliamo ore e ore con delle persone, l'altro non ci capisce, l'altro pensa di aver capito una cosa e fa esattamente il contrario di quello che gli abbiamo detto. Vuol dire che noi crediamo che sia avvenuta una rivelazione, ma in realtà non è avvenuto niente, è avvenuta una incomprensione. La rivelazione non è un monologo, ma implica un ascoltatore che capisce. Un altro esempio letterario, se volete, di altissimo valore, se vi capita vedetelo almeno al cinema, è una delle storie più belle e commoventi che io conosca. Quando lo vedo al cinema mi commuovo, c'è lacrime. Forse conoscete Cyrano di Bergerac, una famosa opera teatrale di Rostand francese. Cyrano de Bergerac è un cavaliere con un naso bruttissimo che è innamorato follemente di una donna, ma non ha il coraggio di dirglielo. Si innamora un suo amico, e questo amico, che invece non sa scrivere, lui è un grande poeta, cioè Cyrano fa versi, fa dei versi meravigliosi, da Dio si potrebbe dire, dice un autore che lo commenta, cioè lui parla e tutti si commuovono, tutti amano. Allora questo amico gli chiede di scrivere delle lettere d'amore per Roxana, che è questa donna di cui anche lui è innamorato, e Cyrano si umilia a scrivere dei versi per questo suo amico, e la donna si innamora non di lui ma dell'amico per le parole così belle che invece scrive Cyrano. E il dramma è che la donna pensa che questo uomo, che lei ama un uomo, pensando che questo uomo gli dice queste parole, ma in realtà è Cyrano che gliele scrive. Cyrano è disperato, cioè è tristissimo, perché lui fa sì che nasca una coppia mentre lui vorrebbe amare questa donna, no? Ma alla fine della storia poi muore questo compagno, e Roxana è sempre convinta che il suo vero amante, quello che gli ha scritto queste parole bellissime, è stato quest'altro, perché lei conserva una lettera che gli ha scritto Cyrano, ma che aveva quest'altro quando è morto. Quindi c'erano le gocce di sangue di questo uomo che è morto con questa lettera, che lei, l'ultima lettera che ha. Quando Cyrano sta per morire, perché i suoi avversari gli hanno tirato un legno in testa, Cyrano prende questa lettera, comincia a leggerla, poi la mette da parte e la sa a memoria, cioè continua a leggere la lettera, e Roxana capisce che in realtà quello che le ha scritto quelle parole d'amore non è stato l'altro cavaliere, ma è Cyrano. Cioè, improvvisamente ha la rivelazione, capisce, quindi lei deve capire che è stato Cyrano che l'ha amata, e per l'ultimo istante comprende il mistero dell'amore, comprende che c'è stata una storia d'amore che non si è realizzata, ma finalmente capisce quanto questo uomo l'ha amata, no? Allora potremmo dire, togliamo l'esempio, torniamo alla Chiesa, che è quello che ci interessa, no? Se la Chiesa non ha capito l'amore di Dio e non lo trasmette agli uomini, Dio non si è ancora rivelato. La Chiesa appartiene alla rivelazione stessa, cioè la Chiesa non è una cosa diversa dalla rivelazione, ma la Chiesa è dentro la rivelazione. Dio si è rivelato, la Chiesa lo ha capito, per questo la tradizione può essere trasmessa agli altri. Perché se la Chiesa non avesse capito, non sarebbe possibile che la parola di Dio continuasse il suo corso. Siccome Paolo ha capito che in Cristo Dio lo ha amato, allora Paolo può trasmettere tutta quanta la rivelazione. Lo trovate in questo piccolo brano, questo concetto, per memorizzarlo e per avere un autore più importante di me, a pagina 14. È un piccolo testo del Cardinal Ruini in cui commenta i primi scritti di Ratzinger, quindi questa idea è ratzingeriana e Ruini la sintetizza. Dice Ruini di Ratzinger: la rivelazione è anzitutto l'atto con cui Dio manifesta se stesso, non il risultato oggettivato scritto di questo atto. Cioè la rivelazione non è la Bibbia, ma la rivelazione è Dio che si fa conoscere, prima grande affermazione di questo breve testo, no? La rivelazione, per questo la scrittura non è tutta la rivelazione, ma la rivelazione è più ampia della scrittura, perché la rivelazione è Dio che si fa conoscere. Ma, secondo passaggio, per conseguenza del concetto stesso di rivelazione, fa parte il soggetto che la riceve e la comprende. E che cos'è questo soggetto? È in concreto il popolo di Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento. Dato che se nessuno percepisse la rivelazione, nulla sarebbe stato svelato, nessuna rivelazione sarebbe avvenuta. La rivelazione implica proprio che nasca la Chiesa, che nasca prima Israele e poi la Chiesa, cioè l'esistenza di Israele, l'esistenza della Chiesa testimoniano che la rivelazione è avvenuta, che veramente Dio si è fatto conoscere. Ma perché allora, e qui arriviamo al posto della scrittura, all'ultimo passaggio di questa presentazione teologale della Bibbia, perché allora esiste la scrittura se la rivelazione non è la scrittura, se la rivelazione è questo incontro di Dio e della tradizione, di Dio e della Chiesa? Perché esiste la scrittura se la rivelazione è un'altra cosa? La rivelazione è Dio che si fa conoscere alla Chiesa e la Chiesa che capisce la rivelazione di Dio. Perché l'esperienza umana di cui Dio si serve ha bisogno del testo scritto per conservare memoria della rivelazione? Cioè il fatto che esista una scrittura della rivelazione, che è anch'essa parola di Dio, nasce dall'esigenza tipicamente umana di mettere per iscritto ciò che noi viviamo, ciò che noi impariamo, ciò che noi amiamo, ciò che ci viene donato. Possiamo concludere proprio con l'esperienza che voi state facendo di prendere appunti. Perché voi prendete appunti? Perché voi scrivete? No? Cioè, il vostro quaderno non è la rivelazione stessa. Non è, se diciamo, io fossi la rivelazione, voi foste la Chiesa, no? Cosa sarebbe la rivelazione? La mia parola e ciò che voi capite, ciò che voi ricordate, se vi piace, non vi piace, se vi appassiona, se vi delude. Cioè, la rivelazione è il nostro incontro. Cioè, noi ci incontriamo ascoltandoci, io vi guardo, voi mi guardate, mi accorgo se siete attenti, se non siete attenti, voi capite delle cose che dico, altre cose. Questo è l'evento, questa potremmo dire, per fare un parallelo, la storia della salvezza è simile al fatto che noi stiamo insieme in quest'aula e ci parliamo. La scrittura è quello che voi scrivete, che è meno di quello che noi stiamo vivendo, cioè è molto di più. Noi abbiamo detto tante parole che non saranno scritte, ci siamo guardati, uno si è annoiato, uno è stato felice, uno ha detto questa idea ma non me la dimentico, cioè ci sono state tante cose, no? A cosa vi serve la scrittura? La scrittura vi serve perché mentre voi continuate a fare memoria, mentre noi viviamo questo momento, il testo scritto vi permetterà di tornare ogni volta nel tempo a questo incontro che c'è stato. Cioè vi servirà per avere una memoria fissa che non si muove dell'incontro che noi abbiamo vissuto. Se fra 20 anni, io me lo auguro, ci sarà uno di voi dirà, ma fammi andare a riprendere quegli appunti, che quella cosa che aveva detto Don Andrea era interessante, mi era bella, adesso me la sono di me, voi potete prendere il quaderno e dire, ecco, veramente è avvenuta quella cosa, cioè non era un sogno. Mi ricordo quella parola che mi ero dimenticata, la ritrovo esattamente proprio in quella forma. Mi aveva colpito un'immagine, un esempio, un'espressione, una citazione. Io vi ho dato un testo scritto perché voi potrete riprenderlo, non c'è bisogno, lasciate, state tranquilli. Potete riprenderlo e dire, ecco, quella frase di Ratzinger, quella frase di San Paolo, quella frase veramente mi aveva interessato. Cioè la scrittura è a servizio della tradizione. Serve perché l'incontro reale che avviene sempre nel tempo in cui nella tradizione l'uomo incontra Cristo abbia un elemento fisso che permette di restare ancorati a quell'esperienza reale, totale di incontro che è avvenuto. Approfondiremo meglio questo nella prossima lezione.